L'ora della terra con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Lamone. Caminadasementi.ch.
Buongiorno e benvenuti nell'Ora della Terra. Siamo tornati, prima puntata di questo 2024, oggi in diretta dall'Hotel des Alpes di Dalpe. Siamo in Leventina, pronti a raccontarvi di chi vive a 1200 metri sul livello del mare, di chi carica l'Alpe in piumogna, di chi per una vita ha vissuto a stretto contatto con gli agricoltori della valle. Oggi con noi ci saranno Reto Sartore e Marco Viglezio, rispettivamente colui che conosce benissimo l'Alpe di Geira e l'ex rappresentante della Federazione dei Cacciatori Ticinesi, che per 38 anni è stato il veterinario di condotta della Valle di Blenio. Naturalmente con me ci sono anche i tre esperti dell'Ora della Terra, Daniele Reinhardt, Alfredo Baratella e Tiziano Pedrinis. Un benvenuto a tutti voi, benvenuti all'Ora della Terra. Iniziamo subito con Leventinella, Bandella Rhythm Live. Questa è la nostra prima canzone della domenica mattina. Bandella del Rhythm Live con Leventinella. Beh, abbiamo iniziato con una canzone ad hoc e iniziamo subito con un ospite ad hoc. Buongiorno, benvenuto Marco Viglezio, benvenuto nell'Ora della Terra.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Patrizio Piacere. Di Lugano, ho letto così in internet.
Esatto, oggi con Google si
trova tutto.
Si trova tutto. Patrizio Di Lugano, il papà era venuto in Leventina a inizio anni 50 come ingegnere forestale del circondario della Leventina, Faido, e io sono nato e cresciuto a Faido e ad Alpe, ecco.
Poi gli studi, la passione per la medicina veterinaria e poi in realtà, sempre in internet ho trovato, che non hai fatto proprio i conti giusti, perché tu in teoria avresti avuto questo sogno di diventare il veterinario di condotta della Valle Leventina, o no?
Oila, mi sembra che ne sai quasi più di me. Effettivamente io la passione l'ho ricevuta ad Alpe giocando con gli amici Walter e Bruno, che erano figli di agricoltori. ho fatto anche il garzone, sono anche stato sull'Alpe nel 1970 a supplire un pastore che era scappato, se n'era andato sull'Alpe del Lambro Cassinanova. E da lì ho sempre avuto la passione. Mio papà era un po' contrariato, lui voleva farmi studiare medicina e io preferivo veterinaria, e ho studiato veterinaria a Zurigo, con l'intento evidentemente di continuare di lavorare in Leventina, anche perché a quei tempi il collega Croce di Ambrì era prossimo all'età della pensione, e quindi ho detto, beh, sotto c'è Gendotti, sopra potrei arrivare io. Invece le cose sono andate diversamente, giustamente anche ragion veduta. Renzo Gendotti aveva il figlio che studiava 2 anni o 3 dietro di me, ha pensato qui devo tenere il posto ben saldo per mio figlio, e praticamente le due condotte della Leventina sono state riunite in una sola, che è stata il feudo Gendotti fino alla scomparsa del povero Mauro qualche anno fa, 2 o 3 anni fa. E io mi sono andato in Val di Blegno e devo dire che sono stato molto contento, anche perché ho potuto scindere esattamente, dividere bene la zona del lavoro, la Valle di Blegno, e la valle, diciamo, del cuore, degli affetti, delle passioni anche specialmente d'Alpe, quindi potevo staccare da una parte all'altra. Ecco.
In effetti è quello che non ha mai potuto fare Mauro, che abitando qui ed essendo veterinario di condotta era di picchetto lui 24 ore su 24 ogni giorno dell'anno.
Esatto, Mauro lui è stato, l'ha fatto con passione sicuramente, però era sempre legato, doveva essere sempre disponibile. Invece io avevo già dall'inizio istituito un servizio di supplenze, di picchetti, eccetera, per cui io quando staccavo me ne andavo. Poi dopo bisogna ammettere che d'estate magari capitava che non c'erano ancora nei telefonini, eccetera, ma c'era la segreteria dove potevo girare il telefono. Io magari ero qui, se poi mi chiamavano andavo di là e non era un problema. Ecco.
E poi così hai conosciuto una valle, un'altra valle, quindi la Leventina che tu conosci benissimo, hai avuto la possibilità così di conoscere perfettamente anche la Valle di Blegno e i suoi abitanti.
Sì, la prima cosa che mi ha sorpreso, ho visto una certa, prima di tutto la differenza del dialetto, nei dialetti, perché mi ricordo da un contadino, ero lì per una bovina con una mastite, e gli dico, dammi la cavaletta per piacere. E lui mi guarda e mi dice, cos'è la cavaletta? Quel seggiolino per sedersi, per mungere. Ah, ma noi facciamo mulschen. Allora, dico, qui sono in un altro
mondo.
Comunque mi è piaciuto molto, a parte la diffidenza iniziale, vedevo, perché i blegnesi avevano una certa diffidenza quasi congenita verso i leventinesi, i blegnesi. Mi raccontavano che in tempo di mobilitazione, durante la Seconda Guerra Mondiale, per radersi dovevano chiedere l'acqua calda magari agli abitanti dell'alta valle leventina, e poi magari c'era anche chi aveva il coraggio di far pagare loro 10 centesimi per un tazzino d'acqua calda per radersi. E allora li chiamavano un po' con disprezzo i picapersh, ecco, i picapersh. Allora i leventinesi per i blegnesi sono i picapers, ma per il resto devo dire che ci sono molte analogie, molte, molte belle passioni, molti paesaggi, sono belle ambedue le valli, ecco.
Marco, tu per 38 anni sei stato veterinario di condotta in Valle di Blegno, poi hai deciso che era arrivato il momento della pensione, e quando tu prendi una decisione, quella è, te ne vai sempre un poco prima di magari abbassare la qualità del tuo lavoro, questo in generale nella vita per Marco Viglezio?
Ma io penso di sì, io penso che mi è sempre piaciuto essere io stesso a determinare i miei percorsi, per cui quando ho visto che c'era un giovane collega, Nathan Vescovi, disposto ad assumere la condotta a Val di Blegno, ho capito che sarebbe andata in buone mani. Io avevo 63 anni e mezzo e mi sono detto, se smetto adesso è il momento giusto. Mia moglie mi diceva, come facciamo che non hai ancora la VS, non hai la pensione, eccetera. Ho detto, la legna vado a cercarla io per accendere il fuoco, l'orto lo coltivo io, quindi ho le patate, eccetera. Poi con la caccia, con un po' di carne alla porta, dico, se riusciamo a superare questo anno e mezzo, penso che dopo, vabbè, e difatti sono ancora qui.
Tra l'altro hai detto caccia, tu per una vita sei stato all'interno della federazione e anche nell'ambiente della caccia, è vero che hai deciso di smettere?
Ma dunque, io quest'anno ho staccato la 55esima patente, oltre a 5 nei canton Grigioni, per cui ritengo di aver cacciato abbastanza. Adesso cominciano a farsi avanti gli acciacchi, per cui prima di che mi veda costretto a smettere, vorrei smettere per una decisione personale. Ecco, ho avuto tante soddisfazioni, i congelatori sono ancora pieni per un paio d'anni, per cui tra l'altro una volta si cacciava unicamente il capriolo, il camoscio, lo si portava a casa sulle spalle. Adesso invece con i cervi è un po' più complicato. Se i cervi pesassero 5-6 kg, allora magari potrei ancora continuare. Invece così, devo ringraziare Reto, perché nei momenti critici, quando devo recuperare qualcosa, o viene lui a aiutarmi a caricarlo in macchina, o magari a trascinarli col trattore, eccetera. Quindi lì si è creata una bella simbiosi, e lui è contento da una parte perché i cervi gli mangiano l'erba dei prati, e quindi era contento.
Ecco. Reto Sartore, buongiorno, benvenuto anche a te.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti.
Beh, ti vedevo annuire e sorridere quando Marco Viglezio raccontava della Valle di Blegno, la Valle Leventina. Insomma, per te che sei un allevatore, mucche, tu che sei nato in questo ambiente e che hai avuto una mamma così splendida che ti ha fatto vivere ogni giorno col formaggio di Geira, con le mucche, l'Alpe, quando hai accanto un veterinario come Marco che ha la conoscenza di questi animali, beh, ti senti un po' più in pace, sai che comunque c'è qualcuno che ti può dare una mano sempre?
Ma sicuramente per quel che riguarda Marco, ben volentieri, come ha detto lui, se mi chiama che ha bisogno per recuperare un selvatico civaro, perché comunque a me fanno danni, piacciono gli animali, ma anche se vengono eliminati in qualcheduno, ne rimangono ancora in abbondanza. Sì, no, chiaro, l'aiuto è fondamentale, la mamma era il pilastro, come tutte le famiglie contadine. Noi, forse una volta le donne lavoravano i campi e gli uomini andavano al fronte, o meglio mobilitazione. Ora i periodi sono cambiati, l'uomo fa il lavoro duro, le donne fanno il lavoro d'ufficio, il lavoro in casa, è fondamentale senz'altro.
Ricordiamola, io la ricordo con grande piacere tua mamma Marisina, perché è stata veramente una donna eccezionale, un personaggio che possiamo dire rimarrà nella storia di D'Alpe per sempre. Peccato per chi non potrà conoscere, insomma, chi non l'ha conosciuta, ma davvero una donna fantastica. Che ti ha trasmesso, Reto, davvero l'amore per l'Alpe?
Sì. Sì, più che l'amore per l'Alpe, l'amore per la vita contadina. L'Alpe è, diciamo, la nostra fonte di reddito maggiore. Purtroppo sono solo 3 mesi, l'anno sono 9 mesi. E poi, sì, non sta a me dirlo, ma presumo che faceva parte dell'ambiente, della vita rurale di D'Alpe. Una persona che io non ho mai sentito dire di no a nessuno. Come si dice, mi faccio in 4, lei si faceva in 8. E una grande forza di volontà, e grande persona, certo. Oltre che essere la mamma, ovviamente.
E certo, adesso Marco Viglezio stava facendoci vedere una foto in bianco e nero. Marco, sì. In questa foto è ritratta una famiglia.
Allora, in questa foto è una foto ritratta, penso verso il 1952, e si vedono 4 bambini. A sinistra lo zio di Reto, che era Walter Gianella, che purtroppo è deceduto, fratello della mamma Marisa. Dopo Walter si vede la Marisa, che aveva forse 7-8 anni, poi un'altra bambina di Cornone, Silvana Gianella, e il più a destra e il più piccolo sono io, quindi vedi che facevo già parte della comunità.
Fammi vedere come ti avevano vestito, Marco. Ma cos'è questo, un grembiule?
Ma probabilmente no, probabilmente mio papà, avendo il senso del risparmio, lui faceva comprare alla mamma i pantaloni di almeno 2 taglie superiori, per cui lui calcolava che lì avevo 4 anni, dovevano andarmi bene fino a 7 o 8. E probabilmente anche gli stivali che non si vedono erano già 3 o 4 numeri.
Avevi quanti anni qui?
Ma lì avevo 3 anni, sì.
Avrei avuto su uno stivale che era un 40 più o meno. Bellissima questa fotografia, ecco. Tra l'altro la Marisina precisa,
Marisina
bellissima,
precisa
con un vestito.
La sua galetta sui capelli. E via, era molto simpatica, eravamo molto, molto amici, molto...
Tra poco continueremo a parlare di voi, delle vostre storie, e poi conosceremo anche un altro ospite che è arrivato a trovarci. Per lui inizia una nuova avventura, quindi ve lo presenterò, perché sarà il vostro nuovo vicino di casa. Soprattutto sarà il tuo, Reto, vicino di casa, perché sarà a Campotencia, quindi sarà molto vicino a Geira. Quindi tra poco conosceremo anche il nuovo gestore della Capanna Campotencia. Noi ci ascoltiamo una canzone, c'è Flavio Caldelari.
Mentre ieri me ne andavo solo solo, incontrai una graziosa signorina. Era bruna, molto carina, e mi fece innamorare. La rivedi spesse volte lungo il mare, e un bel giorno mi decisi e le parlai. Lei mi disse: perché non l'hai detto mai? Tu mi ami e io ti amo ancora di più. Dal primo bacio che mi dessi allora è incominciato il mio primo amor. Fu in quella sera mi dicesti sì, e allor ti strinsi a me, Sherry. Fu in quella sera mi dicesti sì, e allor ti strinsi a me, Sherry. Sono passati da quel giorno vari mesi, e son solo con la mia cara brunetta. Sei ancora la più bella ragazzetta, io le dico sussurrandole la canzone, mentre canta nella notte l'usignolo, le sussurro dolci frasi del mio amor. Lei mi guarda ed in silenzio mi sorride, io la bacio e me la stringo forte al cuore. Dal primo bacio che mi dessi allora è incominciato il mio primo amor. Fu in quella sera mi dicesti sì, e allora ti strinsi a me, Sherry. Fu in quella sera mi dicesti sì, e allora ti strinsi a me, Sherry. Me allora ti strinsi a me, Sherry. E allora ti strinsi a me, Sherry.
Le 9:26 minuti, questa è l'ora della terra in diretta da D'Alpe. Siamo all'hotel ristorante Desalpe questa mattina in compagnia di Marco Viglezio, ex veterinario di condotta della Valle di Blenio, in compagnia anche di Reto Sartore e in compagnia del nuovo gestore della capanna Campo Tencia. Buongiorno Paco, benvenuto a D'Alpe.
Buongiorno Lara, buongiorno agli ascoltatori e a tutta la comunità di D'Alpe.
Sei pronto?
Ma mentalmente sì, praticamente abbiamo ancora qualche passo da fare, andare un po' a vedere un po' le condizioni della capanna, preparativi pratici di assemblaggio del team e un po' di tutto quello che riguarda i preparativi finali, andare a sospallare un po' di neve, speriamo, e per maggio saremo pronti operativi.
Allora ti presento Reto Sartore, lui sarà il tuo vicino di casa, perché diciamo che più vicino di lui non c'è nessuno, quindi lui lo trovi in Geira.
E sembra già un buon vicinato, eh?
Ecco, siamo lì contenti. Trovi il formaggio buono. Reto, quanto ci mettete a vedervi?
Lui probabilmente è più allenato di me, penso che in un'ora la fa.
A scendere
meno, scendere va John Kasich.
Esatto. Guarda Reto, che io l'ho fatta scendere ed è stato complicato, perché comunque ci sono scalini che ti spaccano le ginocchia.
Dicono che la discesa per le articolazioni è più tosta.
Ma Paco è giovane, quanti anni hai Paco?
35.
Allora tu scendi in 20 minuti.
Giovane ma non troppo, dai.
Salire Reto un paio d'ore?
Io ricordo l'ultima volta che sono saliti alcuni anni fa. Dopo non ti dico la lingua sotto i piedi, 55 minuti.
Però.
E mago tira retta, e ripeto, era qualche anno fa. Sì, un'ora e mezza ci vuole, andare tranquilli, anche due, se si fa una qualche sosta.
Parli da Geira o da D'Alpe?
Su capanna. Da Geira.
Lui arriva a Geira in auto e poi va su.
C'è anche il posteggio pubblico a 2 chilometri dall'Alpe, dunque non bisogna partire da D'Alpe per forza.
Ella de Ossola ci mette 12 minuti, la nostra collega dello sport. 12.
Da dove a dove?
No, forse un pochino di più, però no, è una cavalletta.
No, lo so, la vedo sovente passeggiare, ci incontriamo.
Marco, torniamo un attimo al tema che tanto ti è caro, la caccia, perché in questo periodo è aperta la caccia invernale al cinghiale. Ho letto il mercoledì, il sabato e la domenica, dal 3 al 21 gennaio, se non vado errato. Quindi è un momento in cui i cacciatori si danno un grande affare. Tra l'altro i cinghiali sono arrivati ad Alpe recentemente, perché prima non c'erano.
Esatto, i cinghiali erano stati avvistati precedentemente, diciamo in Leventina è poco frequentata dal cinghiale, piuttosto il lato solatio verso i monti di Bodio, Polleggio, Anzonico, eccetera. Sono arrivati forse fino a Osco una volta, però anche le catture si vedono, ci sono degli anni non si cattura nemmeno un cinghiale in Leventina, mentre invece nel 2023 per la prima volta si sono visti proprio visti realmente, non solo le tracce, ma si sono visti cinghiali a Gribbio, i monti di Gribbio sopra Chironico, e poi sono stati avvistati, sono arrivati anche in Val Piumonia. Io stesso li ho visti, è da ridere perché non ho mai visto, io non pratico la caccia al cinghiale, non ho mai visto un cinghiale in vita mia, li ho visti per la prima volta a Gribbio e ad Alpe quest'anno. Ecco. E quindi presumo che l'inverno non lo passeranno qui, perché non ci sono ghiande, non ci sono castagne, eccetera, poi gela il terreno, quindi è difficile. Però probabilmente il segno, anche forse anche una conseguenza del riscaldamento climatico, un'avanzata anche di questa nuova specie che verrà a dare dei grattacapi sicuramente.
Tra l'altro bisogna parlare anche della peste suina, perché è un problema e l'ufficio del veterinario cantonale ha organizzato per il prossimo lunedì 22 gennaio una serata di approfondimento sul tema della peste suina africana all'auditorium della scuola cantonale di commercio di Bellinzona alle 20. Peste suina vuol dire, Marco Viglezio, che dobbiamo fare molta attenzione noi come ci comportiamo.
Allora, bisogna premettere, prima di tutto hai fatto bene, grazie che hai annunciato questo evento al quale sono invitati tutti i cacciatori, agricoltori, anche il pubblico comune. Sarà una serata molto interessante dove c'è anche un esperto italiano sulle malattie epizootiche. E la peste suina, bisogna chiarire, non è pericolosa per l'uomo. È una malattia contagiosa, molto contagiosa, di origine virale, che colpisce unicamente i suini domestici e i cinghiali selvatici. Uno potrebbe dire, ma allora perché tante storie per una malattia che non è pericolosa per l'uomo? No, tante storie perché crea dei problemi economici enormi. Immaginatevi, non so, nella zona in Italia, pianura padana, ci sono dei casi, prima di tutto se ci sono degli allevamenti suinicoli contagiati bisogna uccidere, eliminare tutti gli animali in modo inoffensivo, quindi buttare via 1.000, 2.000, 3.000 suini. E poi il danno economico, tutte le nazioni, non so dove si smerciano. Pensiamo al prosciutto di Parma, che va in Cina, va negli Stati Uniti, va in India, eccetera. Lì bloccano per 6 mesi, ti bloccano per la paura, perché il virus si trasmette anche nei prodotti.
È per quello che, Marco, dobbiamo fare attenzione anche noi a come ci comportiamo, perché se semplicemente non siamo attenti, io sentivo già diverso tempo fa, bisognava fare molta attenzione a cosa si buttava nei cestini, anche, cioè, dobbiamo essere noi stessi i primi responsabili per far sì che questa situazione sia limitata.
Esatto, ognuno di noi deve avere un comportamento responsabile, perché appunto il virus si trasmette anche attraverso i nostri vestiti, le nostre scarpe, eccetera, anche attraverso i prodotti alimentari. Se noi, io mangio un salametto, vado ecco, per dire, a passeggio a cercare funghi, un salametto, anche solo la pelle del salametto, se dovesse contenere il virus e arriva un cinghiale a mangiarla, può essere contagiato e quindi possiamo creare dei danni enormi, ecco.
Ne sapremo di più lunedì 22 gennaio, a questa serata di approfondimento sulla peste suina africana. Ricordiamo ancora dove? All'auditorium della Scuola Cantonale di Commercio di Bellinzona alle ore 20 con Luca Bacciarini, veterinario cantonale, che sarà nostro ospite proprio nella puntata dell'Ora della Terra di domenica prossima. Noi ascoltiamo ancora una canzone, apriamo anche le linee telefoniche dell'Ora della Terra per permettere a tutti voi di parlare con i tre esperti di questo programma, Alfredo Baratella, Daniele Reinhardt e Tiziano Pedrinis. Dunque 0848 030808, potete scriverci un messaggio anche al numero di WhatsApp di Rete 1, che è lo 076 321 1113. C'è Nella Martinetti con Reginella Campagnola.
All'alba, quando spunta il sole, là nell'Abruzzo tutto d'or. Le prosperose campagnole discendono le valli in fior. O campagnola bella, tu sei la reginella. Negli occhi tuoi c'è il sole, c'è il color delle viole, delle valli tutte in fior. Se canti la tua voce, è un'armonia di pace che si diffonde e dice: se vuoi vivere felice devi vivere quassù. Quando è la festa del paesello, con la sua cesta se ne va, trotterellando l'asinello, la porta verso la città. O campagnola bella, occhi tuoi c'è il sole, c'è il color delle viole, delle valli tutte in fior. Se canti la tua voce è un'armonia di pace che si diffonde e dice: se vuoi vivere felice devi vivere quassù.
Buongiorno e benvenuti agli esperti di questo programma. Alfredo Baratella, benvenuto in Leventina, benvenuto ad Alpe.
Buongiorno Lara, buongiorno agli ascoltatori, magnifica giornata, magnifico paesaggio.
Daniele Reinhardt, un benvenuto anche a te, buona domenica.
Grazie mille, grazie a tutti gli ascoltatori e siamo in giro con le racchette.
Eh certo, sei arrivato da Lugano con certo. Le racchette. Invece Tiziano Pedrinis, di casa.
Beh, quasi di casa, vedo il mio paesello guardando dall'altra parte della valle.
Qua siamo su una specie di terrazza, davvero. E tra l'altro il Desalp, Marco Viglezio, diciamo che questo hotel, ristorante è nella zona... Dico sbagliato, Cornone? Cornone. È giusto?
Sì,
aspetta Marco, tieni questo.
Questa è la frazione di Cornone, esattamente, sì.
Quella dove arriva prima il sole?
Dove arriva prima e dove tramonta dopo.
E dove non si sentono tanto le campane suonare o si sentono?
Ma no, si sentono abbastanza. Se non c'è il vento contrario si sentono abbastanza.
Si sente.
Ecco.
Dopo chiederemo al sindaco perché ad Alpe suona la campana ogni ora.
Mezz'ora.
Io sono stata e tra l'altro ho abitato per 3 mesi di fianco a tua mamma, Reto, e c'era questa campana che ti dirò, la notte. Tu hai abitato lì quanti anni?
Io ho fatto 42, 43 anni, ancora più vicino, perché vivevamo in casa parrocchiale a 8-9 metri dalle campane. E ti dico la verità, è una questione di abitudine, io non ne sentivo nemmeno. Come presumo uno che vive vicino alla ferrovia e si sveglia tutti i treni che passa. Dopo un po' ci fai l'abitudine.
Ma comunque dopo chiederò al sindaco perché voglio capire come mai i dalpesi hanno questo ritmo. Vivono con il ritmo delle campane.
Non dobbiamo continuare a guidare l'orologio, si sente.
Ecco, è quella la risposta, benissimo. Nell'attesa delle vostre domande io chiedo ai 3 esperti dell'Ora della Terra se c'è qualche consiglio che dobbiamo dare imminente. Siamo a metà mese di gennaio, naturalmente Tiziano Pedrinis, l'orto riposa, non è ancora momento per mettere le mani nell'orto, ma naturalmente qualcosa si può sempre fare.
Ma esattamente, l'orto in questo momento dorme, soprattutto diciamo all'altitudine di Dalpe, e nessuno pensa di fare l'orto in questo momento. No, in questo momento è il momento di pensare cosa fare quest'anno, semplicemente. Farsi pensare un po' cosa è andato bene l'anno scorso, cosa posso migliorare e basta. Aspettare semplicemente.
Nei giardini, Alfredo Baratella, invece possiamo fare qualcosa o anche lì è tempo di riposo?
Ma sicuramente il giardino riposa per la maggiore, però siccome siamo sempre più abituati a portare delle piante mediterranee o delle piante che come gli agrumi o piante che non sopportano il freddo, e in effetti il clima ce lo permette, ogni tanto arrivano delle settimane particolarmente fredde, come lo è stata questa passata, che allora deve farci un po' pensare se è il caso di riparare almeno per la notte la nostra pianta, mettendogli questi sacchi di tessuto non tessuto per evitare che poi che la pianta si rovini. Io devo dire che ho un mandarino all'esterno senza averlo coperto e fino adesso non è successo niente, in una zona neanche poi così calda dove prende un paio di ore al sole, zona luganese. Dunque per intanto le temperature non sono ancora così basse. Certamente Daniele lo saprà meglio di me, alcuni agrumi potrebbero essere più sensibili di altri, il mandarino non è tra questi. Un'altra questione riguardo alla neve, magari assicurarci che se dovesse venire a nevicare le piante non si rompano, non si spacchino. Dunque, magari alcune legature fatte nei rami più fragili, nelle camelie per esempio, o nelle sempreverdi in generale, o magari alcune legature fatte a piante che si possono poi aprire.
Daniele Reinhardt, dunque il mandarino non è tra i più sensibili, ma il limone dobbiamo prenderci cura di lui, magari rincasarlo, o se rimane all'esterno dobbiamo coprirlo?
Sì, poi dipende comunque dalla varietà. C'è una varietà che si chiama Meyeri e lui sopporta fino a 2-3 gradi sotto zero. La particolarità è che gli agrumi diventano, i frutti diventano un po' arancioni, perché un ibrido con l'arancio rimane un po' più dolce. Questo si salva meglio. Poi ci sono comunque delle varietà più resistenti. Un'amica mi ha inviato a novembre una foto di un pompelmo a Minuseo alto circa 6 metri. Dunque una varietà resistente al gelo e per ora ce la fa.
Sentivo che recentemente sono state portate delle piante di albicocca anche qui in Leventina, quindi si riesce a portare le alberi da frutta anche un po' più in alto dove fa un pochino più freddo?
Allora, senz'altro sì, non vorrei dire sciocchezze, magari loro della Leventina possono dire, no. Un vivaista di Carasso aveva una varietà che si chiamava Le Pontia e se non sbaglio è della zona.
Tiziano Pedrinis, tu che sei di casa?
Beh, io sono di casa a Osco, effettivamente praticamente davanti a ogni casa c'era una pianta di albicocche, una pianta di Mugnac, come diciamo noi.
Ah già, che voi la chiamate così, come si chiama?
I Mugnac.
I Mugnac?
Sì.
Mugnac?
Mugnac. La Mugnac è la pianta e i Mugnac sono i frutti.
Marco Viglezio in Valle di Blegna invece come si dice?
Non lo so, io ho provato una volta a piantare un albero di albicocche nel mio giardino di acqua rossa, ma non
niente da fare?
Mai niente, no.
Ma qui ad Alpe hai qualche albero da frutta?
Ma ho provato, sì, abbiamo, io no, però molto vicino a noi c'era un vecchio frutteto con dei meli, con delle mele molto buone, pere che faticano a maturare, e prugne, ai tempi c'erano prugne, mi ricordo da bambino c'erano prugne, andavamo a rubare le prugne, altrimenti poca roba, ecco.
Abbiamo una telefonata, c'è Pier Giorgio in linea, buongiorno e benvenuto all'Ora della Terra.
Buongiorno anche a voi. Sento un po', io ho una pianta che sta diventando troppo rossa e mi chiedo se è possibile, dal fatto che ho visto in qualche posto, cercare di tagliare un po' la corteccia. Cosa mi dicono gli esperti?
Sì, buongiorno, ma di che pianta si tratta?
Un platano.
Ah, un platano, ok.
No, platano canadese si dice, no?
No.
Un platano sispanica magari? Comunque un platano di quelli che ha la corteccia che si sfalda a chiazze, presumo, giusto?
Sì.
Ok.
Ecco, la domanda è un po' questa, perché io ho fatto dei corsi su come tagliare le piante così di frutta, naturalmente, e quando sono troppo vigorose mi hanno insegnato che si può piegare i rami e al massimo anche tagliare la corteccia in basso, ecco, con la sega.
Sì. No, assolutamente eviterei di fare questo genere di intervento sul platano, anche perché poi è una pianta molto sensibile a una malattia, il cancro colorato, per cui potrebbe proprio essere la cosa peggiore da fare. Comunque,
scusi, perché io ho detto platano invece è l'acero canadese.
Ah, ok. Beh, comunque non andrei a fare un taglio sulla corteccia, perché andrebbe a creare del secco all'interno della pianta, il legno all'interno potrebbe comunque morire e poi creare delle necrosi. Non è proprio la pianta indicata per fare questo genere di interventi. Per le potature dipende un po' che pianta è. Di solito si consiglia a non eseguire potature sopra un diametro di 2, 3, 4 centimetri al massimo, in modo tale che la pianta rapidamente possa coprire i tagli. Daniele è un esperto riguardo le potature?
Come? L'anno scorso l'ho fatto potare, no, due anni fa, sì, l'anno scorso, però in questo estate non ha fatto la brava, appuntato ancora.
Lei deve pensare che se una pianta ha 100 metri di rami, ha 100 metri di radici, e se lei taglia 100 metri di rami, poi rifarà la stessa lunghezza in rami per quello che ha di radici. Dunque il potare senz'altro è un'attività che si fa, ma però bisogna pensare che la pianta reagirà a questo. Infatti quando si pota tanto, anche gli alberi da frutto poi di solito si perde un anno, se non di più, di fruttificazione. L'ideale sarebbe intervenire veramente poco.
Ho chiesto al giardiniere di venire ancora a metterla a posto, ecco.
Evitare assolutamente tagli grossi, questa è una cosa assolutamente da evitare, perché altrimenti la pianta poi si destabilizza,
allora,
potrebbe anche cadere.
Quanto volevo fare io non si può, insomma, tagliare la cortina.
Io glielo sconsiglio.
Grazie mille a tutti.
Grazie a lei.
Grazie a lei, grazie Pier Giorgio. E noi torniamo qui al Desalp. Naturalmente potete continuare a chiamarci, avete tempo fino alle 10 del mattino per parlare con gli esperti. Torno da Paco, che quest'anno inizierà la sua nuova avventura. Quindi tu sei gestore, Paco, e hai lavorato per diverso tempo nelle 100 valli.
Per 3 anni.
E come mai questa decisione di lasciare le 100 valli e arrivare in Leventina e salire? A quanti mila metri è il Campo Tenci?
2140.
Con la tua fidanzata però?
Con la mia fidanzata, saremo in
2.
E il cane, il nuovo arrivato, la nuova arrivata.
Una bassotta?
Una piccola bassottina che la metteremo bene alla prova a salire le 2 ore e mezza, 3 per arrivare in capanna. Sai che alla fine la porterò in spalle, ma ci proviamo.
Ma dai, racconta, come mai questa scelta?
Ma la scelta è stata un po' il voler cambiare dalla ristorazione classica a un ambiente un po' più stimolante, diverso, che non sia solo improntato sulla pura ristorazione, e quindi ci ha portato un po' alla ricerca delle capanne, e tramite qualche concorso e un po' vedendo le capanne che ci sono soprattutto nel Ticino, siamo arrivati quasi casualmente a Campo Tencia. Abbiamo deciso di provare a fare il concorso, e è andato tutto molto scioglievolmente, nel senso che in poco tempo ci hanno dato una risposta positiva e siamo venuti a vedere la capanna, ci siamo innamorati del, che più che una capanna sembra un castello, e la valle che c'è intorno è assolutamente stupenda. E siamo veramente molto fortunati di essere scelti per questa avventura.
Chi cucinerà?
Faremo un po', penso soprattutto io, e poi avremo bisogno di sicuro di qualche aiuto, perché la presenza di persone in capanna è tanta, soprattutto sta aumentando, mi sembra di aver capito, e avremo bisogno di qualcuno che ci dà una mano in questo senso, però ce la caveremo.
Marco Viglezio, andrai a trovarli i ragazzi al Campo Tencia?
È una domanda difficile, perché la prima volta che sono stato al Campo Tencia avevo 6 anni, appunto era guardiano della capanna, era il nonno di Reto, Pierino Gianella, e salimmo con la mamma di Reto, Marisa, e suo fratello. Tra l'altro fumai la prima, mi dettero la prima sigaretta.
A sei anni, esatto.
Forse per quello che da loro non ho mai più fumato.
Ti è rimasto un brutto ricordo.
È così. E l'ultima volta ci sono stato nel 2022, ormai adesso quest'anno compirò i 75 anni, per cui non è più un gioco da ragazzi, ecco. Però mi ricordo quando eravamo giovani, salivamo anche per fare allenamento, partivamo da Alpe e andavamo abbastanza in fretta, ecco. Ho dormito anche una notte, l'ultimo dell'anno, con Bruno, cugino di Reto, e l'amico Silvano. Non ti dirò il freddo, non c'erano guardiani, non era servita la capanna, probabilmente eravamo a temperature sotto lo zero anche in capanna.
Ma c'era la stufa?
C'era la stufa, davanti si sentiva
il caldo,
sul torace, e dietro il gelo. E poi ci siamo messi, c'erano ancora quelle coperte militari, abbiamo rischiato di morire soffocati, perché ne avevamo una quindicina.
Un iglù di coperte militari,
comunque bei ricordi.
Paco, sei pronto per innamorarti della Valle Ventina?
Ma è già successo, direi che ci vuole poco, ci vuole veramente uno sguardo soprattutto da Alpe, che era un posto che non conoscevo. Non mi aspettavo, quando siamo arrivati qua la prima volta, che c'è la montagna, di trovarsi dall'altra parte di questa collina. Si riapre la montagna ed è soleggiato, stupendo, sembra un giardino, veramente suggestivo.
Ma ti mancheranno poi le Centovalli?
Assolutamente sì, comunque è un posto che è entrato nel cuore, soprattutto l'accoglienza della gente del posto.
Dove lavoravi?
All'osteria Camedo.
A Camedo!
L'ultimo paese, l'ultimo baluardo svizzero, prima del confine.
E noi siamo stati a Camedo a fare una puntata, eh?
Esatto, ci siamo mancati proprio di 2 minuti. Eravate giù dallo Stefan.
Sì, eravamo lì, tantissima gente.
Al Festival del Cinema.
Vedi, sì. Vedi, le sai tutte.
E vabbè, era un evento, non succedevano troppe cose a Camedo. E infatti c'era giù il mio collega dell'osteria con cui avete parlato, avete fatto l'intervista.
Ricordami il nome?
Andrea Mena.
Andrea Mena, figlio di Eugenio Mena, che salutiamo, il grande Eugenio Mena, che per una vita ha lavorato a Mezzana, grande esperto di peperoncini lui.
Molto, sì.
Porterai qualche ricetta, qualche cosa di particolare al Campo Tencia? Avrete delle novità da proporre al pubblico?
Ma avremmo di sicuro da proporre un po' la cucina tradizionale ticinese e qualche, magari, probabilmente più che magari, qualche ricetta che viene da qualche altra Alpe, qualche altra montagna del mondo, per far conoscere un po' delle ricette un po' magari differenti, però stiamo sulle tradizioni. Stiamo
formaggio rigorosamente d'Alpe ticinese.
Ma direi abbiamo qua il nostro vicino a Geira. Senza andare troppo lontano.
Beh, lì dovrai scendere a piedi ogni tanto. Scenderete a piedi ogni tanto, comincerete a farvi su e giù, a fare rifornimento. Le cose grosse arriveranno con l'elicottero. Insomma, sarà davvero una grande avventura per voi.
Poi ho visto che lì in fondo c'è anche un cartello bar.
Sì, no, il Piumonia Bar, che gestisco io solamente durante i 3 mesi di alpeggio.
Ok, allora ci vedremo.
Sarò presente.
Sarà un punto di arrivo e di partenza per la capanna.
Campo base,
obbligatorio, campo base, esatto.
Vabbè, a fine stagione poi ti chiederò com'è andata, se sarai mai riuscito a scendere davvero dalla capanna o se avrei avuto troppo lavoro. C'è una telefonata, c'è Egidia in linea. Buongiorno signora. Pronto? No, signora, signora, siamo qui. Egidia, noi la sentivamo, se vuole richiamarci c'è ancora tempo per farlo, ma noi la sentivamo bene. Torno ad Alpe, perché appunto abbiamo perso la telefonata. Torno da Marco Viglezio, perché abbiamo detto di questa importante conferenza che ci sarà il 22 di gennaio sulla peste suina. Abbiamo detto, Marco, che la caccia invernale al cinghiale è aperta. Io vorrei approfittare della tua presenza qui oggi, perché tu per davvero tantissimo tempo sei stato cacciatore, lo sei ancora, e so che per te è fondamentale il rispetto dell'animale, quindi il fatto che il cacciatore sia preparato, sia studi anche i percorsi degli animali, abbia il rispetto di questi esseri viventi e riesca a colpirli in maniera precisa, per te è fondamentale. Alcuni scempi non dobbiamo più vederli.
Ma è esatto, la caccia è anzitutto una passione che però richiede il rispetto di regole, articoli di legge, ma anche di regole e un comportamento etico, ecco. Il rispetto dell'animale prima e poi dopo, nel senso, prima di abbatterlo bisogna essere sicuri che sia cacciabile, che sia a distanza adeguata, che non ci siano pericoli, che ci sia un parapalle, che non ci sia pericolo per la popolazione, per persone, animali o cose, prima dello sparo, che si riesca a praticare uno sparo corretto che causi la morte dell'animale nel più breve tempo possibile e con minori sofferenze possibili. Ecco. E poi a quel momento lì, un tempo si curava meno l'aspetto della qualità, ma forse anche per una forma di deformazione professionale. Io ritengo che dal momento che lo si cattura deve andare al più presto in una cella frigorifera, deve essere viscerato nel modo corretto e al più presto, e quindi per garantire una qualità della carne che sia ottimale, ecco. E anche per quello che io non ho paura di dire, l'ho detto in televisione, lo ripeto qui alla radio, che uno dei modi che mi piacciono di più per apprezzare la carne di selvaggina è di mangiarla cruda, la carne, come tartare, come carpaccio, eccetera eccetera. Però è chiaro che se io mi prendo l'animale, lo lascio sotto il sole tutto il giorno, oppure lo ferisco e lo trovo al pomeriggio, eccetera,
non va bene.
È meglio fare il salmin, farlo cuocere, certo, 6 ore, mangiarlo una volta all'anno e basta. Ecco.
Marco Viglezio, grazie mille per essere stato con noi. Ti chiedo di rimanere nella Domenica Popolare. Reto Sartore, grazie anche a te. Ci ritroveremo naturalmente in Gera. Paco, buona avventura al Campo Tencia. Grazie ai 3 esperti dell'Ora della Terra. Tra pochissimo, la Domenica Popolare, in diretta con noi ci sarà anche Giotto Piemontesi con Claudio Sartore e la loro musica dal vivo. Dunque, tra pochissimo, la Domenica Popolare.
L'Ora della Terra con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Lamone. caminadasementi.ch